La mente al top. Ipnosi, psicologia e coaching per l'efficienza e il benessere. A cura di Giuseppe Vargiu.
Comunicare è solo dire? Oggi ti dico la mia sul vero significato di comunicare, i tanti e diversi tipi di comunicazione, e poi, vedrai, lo farai in maniera diversa, più efficace e consapevole. Glielo hai detto o comunicato? Perché non è lo stesso? Beh, non proprio. Comunicare è qualcosa di più, molto di più di parlare. Te l'ho detto, ma tu non capisci. Ti sarà capitato di dire o sentire qualcosa di simile. È quello che capita spesso al lavoro o in famiglia. Pensi di aver espresso chiaramente ciò che volevi, ma il tuo interlocutore non reagisce come avevi previsto. Richard Bandler, co-creatore della PNL, afferma che uno dei presupposti della programmazione neurolinguistica è che il significato della tua comunicazione è dato dal risultato che ottieni. La comunicazione è una cosa complessa. Ci sono cioè vari tipi di comunicazione, oltre quella verbale, ed è pertanto necessario curare diversi aspetti per comunicare in maniera efficace. Un classico modello di comunicazione, elaborato da Shannon, considera che essa abbia origine da una fonte che elabora un messaggio codificandolo in un certo modo e lo trasmetta attraverso un mezzo a un destinatario. Quest'ultimo prima lo decodifica, poi lo riceve e infine manifesta un comportamento che per il destinatario è un feedback, cioè quello che gli ritorna come risultato per ciò che ha comunicato. Vediamo allora di capire un po' meglio cosa vuol dire comunicare. Già le origini della parola comunicare ti possono dare una prima importante indicazione. Dal latino, infatti, cum, con, munire, legare. Comunicare vuol dire collegare, mettere in contatto due o più interlocutori i quali reciprocamente si scambiano messaggi in vario modo. Molti sono infatti i sinonimi di comunicare, quali annunciare, divulgare, diffondere, palesare, partecipare, propagare, propalare, riferire, rivelare, trasmettere. Quale che sia il termine utilizzato per comunicare, quello che avviene è proprio un collegamento tra persone, che si può realizzare tuttavia in molti modi. Devi prendere in considerazione perciò i diversi tipi di comunicazione, ovvero verbale, cioè attraverso le parole che usi, non verbale, ovvero tutto quello che comunichi agli altri senza usare le parole. In definitiva, anche se taci, comunichi sempre qualcosa. Paul Vaslavich, noto psicologo austriaco, naturalizzato statunitense e grande esperto di comunicazione, nel suo famoso libro Pragmatica della comunicazione umana ne descrive i cinque assiomi, il primo dei quali è appunto non si può non comunicare. Cioè, e se non parlo come gliele dico le cose? Dipende. Puoi collegarti e comunicare alle persone tante cose per le quali a volte non servono le parole. Anzi, Albert Mehrabian, psicologo statunitense, dimostrò scientificamente che per comunicare in particolare sentimenti e atteggiamenti, le parole hanno un peso soltanto del 7%, il paraverbale il 38% e il non verbale addirittura il 55%. Cosa si intende allora per comunicazione paraverbale e non verbale? Ti amo, sei la persona più importante per me. Può trasmettere i tuoi sentimenti in modo più coinvolgente se glielo dici, per esempio, abbassando il volume, a meno che tu non sia in discoteca, parlando lentamente, usando un tono grave e discendente, piuttosto che gridarglielo con un tono da bambino isterico. Se ti avvicini a meno di un metro, la guardi negli occhi e respiri con calma, avrai maggiori probabilità di farle battere il cuore, invece di rimanere dall'altra parte della stanza, guardare l'orologio e respirare affannosamente. Ci sono tuttavia altri aspetti molto particolari che riguardano la comunicazione non verbale, dei quali a volte non siamo consapevoli, come la prossemica e la cronemica. La cosiddetta prossemica, dall'inglese proximity, prossimità, per esempio, riguarda il significato che attribuisci al comportamento di qualcuno relativamente alla distanza che mantiene da te. Se, per esempio, qualcuno per strada ti viene incontro, il tuo stato di allarme aumenta col diminuire della distanza. E quindi, se ti si avvicina troppo, anche se non lo conosci o non sai il motivo per il quale si sta avvicinando, attivi i meccanismi di reazione. Ti fermi per difenderti o fuga, cioè corri. esistono per ciascuno di noi distanze più o meno precise corrispondenti a uno specifico significato che gli attribuiamo inconsciamente. A seconda dello spazio che ci separa dall'altra persona, la distanza è pubblica, oltre i 5 metri, sociale, fra 1,2 e 3,5 metri, personale, tra 45 cm e 1,2 metri, intima, tra 15 e 45 cm. Così come la distanza, anche la velocità con la quale una persona si muove facendo le cose, cioè la cronemica, ti comunica qualcosa. Se per esempio vedi uno che si muove con calma, facendo quello che deve fare senza affannarsi, penserai che è una persona sicura di sé, che sa dominarsi, oppure, se esagera, che è un bradipo. Di contro, una persona che si muove frettolosamente, facendo tre cose insieme e non si accorge di quello che gli sta succedendo intorno, probabilmente ti trasmetterà un po' d'ansia o forse energia. Insomma, in un modo o nell'altro, verbale o non verbale, comunichiamo sempre qualcosa agli altri, anche nel modo di vestire. Spesso sentiamo dire che l'abito non fa il monaco. E tu cosa ne pensi? Se per esempio ti si avvicina un barbone, con i vestiti logori, tutto sudicio, e che emana un odore sgradevole, sei disposto a dargli credito? Probabilmente no. I tuoi schemi mentali te lo impedirebbero. Il suo aspetto esteriore, l'abbigliamento, ti sta comunicando dei dati che, confrontati con quelli che hai in memoria, ti predispongono a farti un'idea di lui come persona poco raccomandabile. Il che forse è vero, e allora, in questo caso, lo schema mentale ti ha aiutato a decidere velocemente di allontanarti da lui. E se invece quell'uomo fosse un burlone, pieno di soldi, che si sta divertendo a testare il comportamento delle persone, come puoi escluderlo? Anche i segnali che percepisci con il tuo sistema olfattivo, cioè odori buoni o cattivi, ti comunicano qualcosa che ti stimola a fare considerazioni. Quando senti un odore di cipolle, per esempio, ti guardi intorno per capire chi è che non si è lavato o se stai passando semplicemente vicino a un negozio che vende kebab. Nel primo caso, la persona che hai individuato ti comunica che non va molto d'accordo con l'acqua, oppure che ha una qualche disfunzione alle ghiandole sudoripare. D'altro canto, un buon profumo di Chanel addosso a una bella donna contribuisce a rievocare in te particolari istinti che ti fanno voltare immediatamente, salvo accorgerti poi che la donna che lo emana non è altrettanto affascinante. Questa volta l'informazione sensoriale olfattiva ha richiamato, ahimè, lo schema mentale sbagliato. E le parole? Certo, il linguaggio parlato riveste, al pari di quello non parlato, un'importanza cruciale. Le parole, infatti, evocano immagini alle quali attribuisci un tuo significato, la memoria semantica, in relazione al quale generi comportamenti. La PNL, programmazione neurolinguistica, attribuisce al linguaggio il potere di programmare la mente delle persone, in un modo o nell'altro, buono o cattivo, proprio come si programma un computer. Ed è inevitabile che accada, sia che lo si faccia in maniera consapevole, avendo la conoscenza dei numerosi meccanismi per gestire una comunicazione efficace, o inconsapevole. Lo facciamo sempre e comunque, ogni giorno, con chiunque parliamo. Quando, per esempio, dici a tuo figlio di usare le posate per mangiare, stai fornendo precise istruzioni al suo cervello, lo stai programmando affinché impari a farlo. Allo stesso modo, se usi parole inappropriate, orienti la mente del tuo interlocutore in una direzione diversa da quella che desideravi. Un esempio tra tanti, l'uso della negazione. Il cervello in realtà non la riconosce, quindi se dici a tuo figlio di non infilarsi le dita nel naso, gli hai spedito il messaggio inconscio di farlo. Questo perché le tue parole inizialmente hanno richiamato nella sua mente l'immagine di se stesso mentre lo fa. Dunque l'alternativa linguistica per ottenere quello che vuoi è usare sempre frasi positive, come nello specifico «Tesoro, usa il fazzoletto per soffiarti il naso». Voglio completare questa carrellata sui diversi tipi di comunicazione con un cenno alla lingua dei segni, ossia il linguaggio utilizzato dai sordi. Così come per la lingua parlata, anche il linguaggio gestuale ha la sua corrispondente nazionalità e quindi in Italia, per esempio, abbiamo la lingua italiana dei segni, LIS. Dal punto di vista cognitivo, sfrutta le stesse aree cerebrali e risponde agli stessi principi e condizioni per l'apprendimento, e in particolare l'essere esposto a quella lingua. Inoltre si avvale di ogni possibilità concessa dall'uso delle mani, delle espressioni facciali, i movimenti labiali e della postura. Si può semplicemente parlare o perfino recitare poesie utilizzando differenti micromovimenti che all'occhio dell'inesperto non sono nemmeno percepiti. È un mondo comunicativo affascinante, nato in epoca relativamente recente, che ha restituito alle persone prive dell'uso dell'apparato fono-articolatorio la possibilità di esprimersi come chiunque, anche se attraverso un'altra lingua. Per sfruttare ogni tipo di informazione che ti arriva dalle parole, dal modo come sono pronunciate, dalla gestualità, e goderne i vantaggi, è necessario inoltre orientare l'attenzione sul tuo interlocutore e dedicargli completamente il tempo che trascorri con lui a comunicare. Sono certo lo apprezzerete entrambi. Dunque, per comunicare, collegarsi agli altri, puoi utilizzare, come vedi, diversi tipi di comunicazione, oltre quella verbale. Essere consapevole di questo ti consentirà di avere maggiori possibilità di esprimere il tuo messaggio ed essere in tal modo più efficace, così da suscitare negli altri la risposta che ti aspetti e ottenere i risultati che desideri.